File 2, pagina 11, parte prima, testimonianze. Auschwitz di Maurice Goldstein. Signore, signori, cari compagni di prigionia, desidero felicitarvi col Consiglio regionale del Piemonte per l'assiduità che consacra al ricordo del tragico periodo del terrorismo nazionalsocialista in Europa. Vorrei felicitarmi anche con i miei compagni dell'ANED per la loro costanza in questo impegno. Sono anche felice di ritrovarmi a Torino, città che amo molto e dove non ero più venuto da 2 anni. Ho avuto la fortuna di essere stato liberato ad Auschwitz. Dal dicembre del 1944 sentivamo, proveniente da est, il rombo del cannone che segnalava l'avanzata delle truppe sovietiche. Ricevevo notizie del fronte da un compagno, Hans Klempfner, un medico cieco che faceva parte di un comitato internazionale di resistenza. La vita nell'ospedale del campo, dove ero allievo infermiere, rendeva possibili conversazioni, scambi di informazioni tra medici, infermieri e pazienti. Avevamo l'impressione che i nazisti preparassero il dopo Auschwitz, l'eliminazione delle tracce e forse dei prigionieri validi. Da 6 mesi decine di migliaia di nuovi prigionieri erano arrivati ad Auschwitz e decine di migliaia erano stati evacuati verso altri campi più a ovest. Mentre in settembre e in ottobre continuavano ad arrivare trasporti di ebrei, in novembre lo sterminio mediante il Ciclone B sembra essersi interrotto e sembra sia iniziato lo smontaggio di alcune camere a gas. Il 30 dicembre 1944 vennero impiccati in pubblico, durante il lungo appello serale, di fronte al gigantesco albero di Natale, 5 prigionieri che avevano preparato un'evasione, 3 austriaci e 2 polacchi, membri dell'organizzazione della Resistenza, denunciati da una SS che aveva accettato di aiutarli. Anche durante il mese di gennaio 1945 si continuava a fucilare e l'ultima sessione del Tribunale della Gestapo si è tenuta ad Auschwitz nel blocco 11. Come sempre si è conclusa con la condanna a morte, stavolta per 70 uomini e donne polacchi. Saranno fucilati nel cortile del crematorio V di Birkenau. Durante questo mese molti documenti sono stati bruciati o portati via con camion. Il 6 gennaio 4 prigioniere ebree vengono impiccate in pubblico, condannate a morte per aver aiutato a preparare la rivolta dei membri del Sonderkommando il 7 ottobre 1944, fornendo munizioni, polvere ed esplosivi sottratti nella fabbrica in cui lavoravano. I medici dei blocchi ospedale 19, 20, 21 e 28 vengono invitati a redigere liste di malati non trasportabili e di personale medico infermieristico designati a curarli. L'ultimo appello del 17 gennaio elenca 67.012 detenuti per Auschwitz I, II e III e la trentina di altri campi della regione. L'ultimo prigioniero in entrata, proveniente dal KZ Mauthausen, viene ammesso il 18 gennaio. Riceve il numero 202.499, ultimo numero di matricola maschile attribuito ad Auschwitz. Inizia poi la grande evacuazione a piedi verso l'ovest e i campi nazisti. Per presentarvi il racconto degli ultimi giorni di Auschwitz, ho utilizzato un quaderno di appunti che inizia il giovedì 17 gennaio e termina l'11 aprile 1945 a Parigi, dove ho preso il treno per tornare a Bruxelles. Solo la prima pagina è parzialmente illeggibile. L'inizio del diario, datato 18 gennaio, è poco leggibile, ma nella seconda pagina trovo la fine della nota che corrisponde a questo giorno. Il SDG, Sanitätsdienstgrad, uguale infermiere SS ci fa uscire dal blocco 19 e ci fa incolonnare per 5, come gli occupanti degli altri blocchi ospedale. Nel frattempo ancora un allarme aereo. Le sirene urlano, la corrente in questi casi si interrompe. Il filo spinato elettrificato non protegge più e siamo invitati a tornare nei nostri rispettivi blocchi. Dopo parecchie uscite e altri allarmi che ci costringono a rientrare, andiamo a letto e dormiamo. Venerdì 19 gennaio 1945. Usciamo nel campo di primo mattino e notiamo che i blocchi 20, 21 e 28 sono stati evacuati. Tutti i detenuti hanno lasciato il campo a nostra insaputa e solo il blocco 19, il cui capo si chiama Josef, diminutivo Sepp, un comunista austriaco, non ha aperto la porta all'ultima ingiunzione e noi tutti, malati, medici e infermieri del blocco 19, siamo rimasti nel campo. Alcuni prigionieri escono dai blocchi e cominciano a saccheggiare i magazzini di abiti, scambiano la loro divisa a righe con abiti civili, saccheggiano anche le riserve della cucina delle SS. Esco dal blocco con Hans Klempfner e andiamo nel blocco 20 a trovare Martin. Non so più chi fosse e Hans Klempfner è morto. Sabato 20 gennaio. Al momento di alzarmi mi sento fiaccato, ho 39 gradi di febbre e sono costretto a passare la giornata sulla mia branda. Domenica 21 gennaio. Come tutti i giorni, appena alzato, faccio il mio servizio. Da qualche mese sono infatti allievo infermiere e dopo l'evacuazione del campo sono diventato ufficialmente infermiere e i nostri malati hanno sempre bisogno di cure. Quel giorno il comandante del Lager, si trattava di Richard Baer, terzo comandante del campo Auschwitz I, raduna i medici, gli infermieri ed i prigionieri validi in uno dei blocchi ospedale e tiene loro un discorso di tono nuovo. «Guardate, il campo è stato evacuato ed io sono rimasto con voi. Ho sempre vegliato perché siate curati e nutriti nei limiti delle possibilità». Ed ora, mentre attendiamo l'arrivo delle truppe sovietiche, rimango con voi per continuare a proteggervi. In effetti, qualche ora dopo, le ultime SS abbandonano il campo, portandosi dietro ancora un gruppo di prigionieri in grado di camminare. A quel punto non ci sono più sentinelle nelle torrette di guardia, non c'è più sorveglianza. Abbiamo un'impressione straordinaria di libertà. Ci sentiamo finalmente liberi. Il campo riceverà altre visite. Soldati della Wehrmacht che entrano nel campo a piccoli gruppi. Non sono aggressivi e vengono, di fatto, a cercare rifornimenti, calzini, coperte, abiti caldi. Lunedì 22 gennaio. La vita del campo ricomincia. Cure ai malati, lavoro in cucina per cuocere pasta rubata nella cucina delle SS, per preparare la minestra, per fare del caffè. Molti prigionieri si danno al saccheggio, che continua con evidente piacere. Franz, si tratta probabilmente del viennese Franz Dannemann, e il suo gruppo, questo gruppo era un comitato internazionale formatosi già prima dell'evacuazione, sono indecisi. Non sappiamo che fare. Grazie a Hans Klempfner, che fa parte del gruppo, sono tenuto al corrente come se ne facessi parte. Passiamo la notte nella cantina del blocco 6. Non so perché. Martedì 23 gennaio. I cannoneggiamenti che sentiamo da giorni, anzi da settimane, si intensificano e abbiamo veramente l'impressione che il fronte si avvicina. Riceviamo la visita di SS della Gestapo o del SD, secondo le mie note, che danno alcune direttive per la vita del campo. Temiamo che si tratti in realtà di un tentativo di ripresa del potere da parte dell'SS. Molti conciliaboli all'interno del gruppo del Comitato Internazionale e discutiamo fino a tardi nella notte. non so nulla delle decisioni che sono state prese. Mercoledì 24 gennaio. La decisione è presa. Il gruppo ha stabilito di lasciare il campo per evitare di ricadere sotto il dominio delle SS e soprattutto per evitare di perdere la vita così vicini alla libertà. La discussione è stata difficile perché ci sono nel gruppo medici e infermieri ed è effettivamente evidente che andandocene abbandoniamo i malati affidatici. Vengo incaricato di andare con Josef, non so quale Josef, a cercare un carretto sul quale carichiamo vestiti, coperti, provviste presi in prestito dal magazzino e dalla cucina dell'SS. Lasciamo il campo spingendo il carretto verso il celebre portone d'ingresso di Auschwitz. Un detenuto, criminale comune, credo tedesco, un triangolo verde, ci accompagna verso l'ingresso e sembra che non voglia lasciarci. Dobbiamo convincerlo a tutti i costi che stiamo portando il nostro carico ad altri detenuti in una baracca fuori dalla recinzione di Auschwitz I e finalmente se ne va, scortato da Franz e Kurt, austriaci. Ho dimenticato di dire che, probabilmente il giorno prima, alcuni prigionieri avevano scoperto delle bottiglie di alcol e di vino nella cucina dell'SS e che le libagioni avevano provocato una situazione confusa in alcuni blocchi. Dopo un periodo così lungo di astinenza da bevande alcoliche, la sensibilità individuale doveva in effetti risultare aumentata. Il gruppo internazionale ha deciso di distruggere tutte le bottiglie di vino e di alcol della cucina dell'SS, ma ne abbiamo salvato una che ci proponiamo di vuotare con i primi soldati sovietici che avremmo incontrato. Franz Dannemann e Kurt Hacker discutono col detenuto triangolo verde tedesco, lo portano via e finalmente eccoci con il nostro carretto con cui andiamo a nasconderci da Freddy, punto interrogativo. Aspettiamo il ritorno di Kurt, che ci rimprovera per averlo aspettato. Credeva che fossimo già nella baracca in cui dovevamo rifugiarci. Mandiamo Helm ad avvisare Franz e quando ci ritroviamo con quest'ultimo che ci cercava, ci incamminiamo finalmente verso la baracca, che era quella di un comando di lavoro in cui si riponevano badili e zappe e dove c'era una stanzetta con una stufa a legna per il capo. Questa baracca si trovava abbastanza vicino al laboratorio Raisko, fuori dell'area di Auschwitz I, a sud di Auschwitz I e di Auschwitz II. Arriviamo dunque a questa baracca che alcuni di noi conoscevano già e ci installiamo senza accendere il fuoco. Stabiliamo un turno di guardia ogni 2 ore. Si intende che non c'erano né letti né acqua corrente, che abbiamo portato con noi delle coperte e ci sdraiamo per terra. Il cannoneggiamento a cui ho già accennato continua ad infuriare e ci sembra di sentirlo meglio qui che dal campo. C'è un fatto che non ritrovo nei miei appunti e che deve essere successo prima del 25 gennaio. Si tratta del passaggio nel campo di un gruppo di SS o di Waffen-SS che si sono diretti immediatamente alle cucine e ai depositi di viveri. Nella cucina c'erano medici e infermieri che preparavano la minestra e i pasti per i malati. Le SS, addestrate com'erano, ebbero un riflesso solo. Detenuti in cucina, tirarono fuori le armi e spararono. Per quanto mi ricordi, ci sono stati un morto e parecchi feriti. Dopo questo drammatico incidente, abbiamo deciso di installare in tutti i blocchi ospedale, cioè nei blocchi 18, 20, 21 e 28, delle cucinotte in una stanza pian terreno, e così ogni blocco provvedeva alla sussistenza dei pazienti e del personale. A proposito dell'acqua, devo menzionare ancora un ricordo che manca nei miei appunti. Dal 20 gennaio in poi non avevamo acqua. Non so se era stata tolta intenzionalmente o se i tubi erano gelati, e dovevamo assolutamente trovarne. Ho scoperto in seguito il motivo del mancato afflusso di acqua. sia Auschwitz I che Auschwitz II sono rimasti senza acqua a causa del bombardamento alleato del 19 gennaio contro gli stabilimenti della IG Farben a Dvori. Nel 1944 i nazisti avevano installato, credo dietro i blocchi 5 e 6, un serbatoio d'acqua a forma di piscina, perfino con un trampolino. Ce ne siamo serviti come riserva d'acqua. È bastato spezzare la crosta di ghiaccio, non dimentichiamo che in quella stagione la temperatura scendeva fino a 10-12 gradi sotto zero di giorno e a 15-18 di notte. Avevamo così dell'acqua da bere e per le necessità della cucina. Sempre a questo proposito, la presenza di acqua aveva attirato un gruppo di detenute, abbandonate a Birkenau, a 3 chilometri di distanza, e alcune di loro erano venute ad Auschwitz primo appunto perché avevamo dell'acqua. Giovedì 25 gennaio. Alle 10 Franz Dannemann e Josef Freisinger decidono di lasciare la baracca in cui ci eravamo rifugiati e di tornare al campo per procurarci dei viveri. Accendiamo la nostra stufetta di ghisa, cuciniamo e mangiamo. A questo scopo avevamo portato con noi del pane, scatolette di crauti, forse anche scatolette di carne tipo corned beef. Nella baracca stessa abbiamo trovato un pezzo di carne di bue del peso di circa 10 kg, ben conservato, piuttosto congelato. Ne ho tagliato delle fette e preparato delle bistecche. Che fortuna! Un pezzo di carne dopo tanti mesi, tanti anni! Un pezzo di carne! Mi ricordo anche che abbiamo trovato nell'angolo dove c'era la stufa del cavolo rosso che ho cucinato. Avevo perfino scoperto dell'acido citrico in polvere per conservare al cavolo il colore rosso durante la cottura. All'inizio del pomeriggio riceviamo la visita dello spagnolo che ha incontrato Franz nel campo. Verso le 5 Franz e Josef Freisinger ritornano spaventati. Infatti nel campo sono arrivate delle SS della Gestapo e dell'SD, servizio di sicurezza, della regione o della città di Auschwitz. Franz e Josef hanno deciso di scappare immediatamente, abbandonando i viveri che avevano trovato, nel timore che queste SS fossero venute per radunare i superstiti, portarli via e o liquidarli. Siamo dunque a corto di viveri e siamo molto inquieti sulla nostra sorte. I turni di guardia vengono mantenuti. Intorno e sopra di noi i cannoni infuriano e sentiamo fischiare le granate che passano sulla nostra baracca. Il dottor Josef Freisinger, slovacco, che ha fatto la guerra nel 1914-18, dice: «Non credo che abbiamo scelto un buon posto. Temo che rischiamo di trovarci proprio in mezzo alla linea del fronte e dei combattimenti». Quanto al ritorno dell'SS nel campo, quel giovedì 25 gennaio, abbiamo saputo più tardi cosa era successo. Esisteva effettivamente un progetto di liquidazione dei prigionieri. Le SS fecero uscire tutti i detenuti malati, gli infermieri e i medici e li allinearono lungo i blocchi. In mancanza di camion per portarli via, si progettava in effetti di ucciderli. Durante questi preparativi arrivò una motocicletta con altre SS che discussero col primo gruppo. Dopodiché tutti lasciarono il campo in gran fretta, abbandonando i prigionieri, molti dei quali non si erano resi conto di essere sfuggiti alla morte per poco. Tutto questo mi è stato raccontato più tardi da compagni che abbiamo ritrovato a liberazione completata, cioè dopo che le truppe sovietiche ebbero occupato tutta la regione e il campo. Sentiamo passare squadriglie di aerei, sentiamo bombardare, siamo molto preoccupati e continuiamo i turni di guardia durante la notte. Venerdì 26 gennaio. Non osiamo uscire dalla baracca. Sentiamo sempre il cannone. Ci procuriamo dell'acqua sciogliendo la neve e io preparo una minestra di cavolo rosso. Mangiamo con molto gusto, ma siamo tutti molto tesi perché abbiamo sempre paura che una bomba o una granata faccia saltare in aria la nostra baracca. La sera scende presto ed è lunga. Ognuno esprime la sua opinione, soprattutto i più anziani, che si ricordano della prima o della seconda guerra mondiale. Non osiamo più star di guardia fuori dalla baracca, perché ci sembra che il rumore di armi automatiche, mitragliatrici, si avvicini. Passiamo una notte pessima. Pagina 18.